Roma, 9 maggio 1999, ore 3:30. Nicola. Mamma, la mia dura presa di posizione nel messaggio di ieri, 8 maggio, festa della Madonna di Pompei, per lo stato lacrimevole della nostra famiglia, era necessario ed inderogabile. Troppo. Vi siete trastullati nel considerare i doni che nell'infinito amore di Dio Padre vi ha abbondantemente elargiti come se vi spettassero di diritto, mentre erano costati dolore di sangue a Gesù crocifisso e dolore di sangue a me, tuo figlio, che per salvarvi tutto l'ho donato. I danni li conoscete, un sacerdote santo ridotto ad una larva, tu mamma che barcolli sotto la spinta dell'inferno tutto ed a stento riesci ad invocare il mio nome che vi salverebbe, mentre la fede viene smorzata nelle anime elette della nostra casa, Francesco, Elena, Maria Vittoria. Anna sopporta il peso doppio di madre e di moglie, gli altri, o assenti, o imbrigliati più che mai in lacci tentacolari che non riescono neppure a vedere. Come vedi, mamma, il panorama non è dei più lieti. Vorreste uscirne fuori, ma non sapete come fare, perché qualsiasi soluzione è a doppio taglio. Anna Maria vuole salvare e consolare il sacerdote e nello stesso tempo lo danneggia, esponendolo a critiche che ne diminuiscono la forza di penetrazione nelle anime. Maria vuole risolvere i suoi problemi di fondo, esorcizzando il male, immergendosi nelle frivolezze di un mondo che non è più quello in cui vivete. Lalla e Flavio distruggono da ciechi dei beni conquistati con sacrificio di entrambi e spingono il dono più grande, un figlio che tutti gli invidiano, verso lo sconforto, per non parlare di Teresa. Ma c'è lei, la madre, che si erge a difesa non solo di tutta l'umanità, ma di ciascun uomo e così di ciascuno di voi. Cosa potreste fare da soli? Nulla. Ma il vostro assenso lo vuole. La vostra totale disponibilità ai suoi voleri è indispensabile perché la posta è grossa e niente vi viene regalato, neppure il paradiso. Ascoltate la voce del sacerdote che vi ama. Tuffatevi nella misericordia di Dio che è nostro Padre e vi vuole salvi e non dimenticatevi che il sangue che per volere di Gesù e della Madre Celeste io, Nicola, raccolgo nelle mie mani e lo riverso sul mondo intero, lo riverso anche e soprattutto su di voi che siete i miei più cari per i quali sono morto, proprio come il Cristo. Roma, 10 maggio 1999, ore 21 e 20. Nicola, mamma, scrivi. Eccellenza Reverendissima, è passato del tempo da quando le inviai una lettera alla sede di Roma in San Giovanni in Laterano, ma ancora sono al punto di prima. Ho ancora con me, oltre gli originali delle firme che chiedevano la beatificazione di Nicola, altre firme, ma non so a chi consegnarle. Spero lei conservi di me quella stima che una volta era alla base dei nostri incontri animati dalla consapevolezza che colui che ci univa era Nicola, il santo dei nuovi tempi. A conferma di questa verità ci sono gli attacchi concentrici del nostro nemico, ma l'imperativo della Mamma Celeste che in Nicola trova l'espressione più vera e lettificante mi impone di andare sempre avanti nella gioia, aspettando Gesù che viene. Avrei tanto bisogno del suo conforto. Padre Raffaele è stato operato di prostata ed è in convalescenza da 15 giorni, ma è molto giù. È possibile realizzare con lei un incontro per avere lumi su come muovermi in maniera concreta? Il male avanza, divide e distrugge e la nostra povera fede vacilla. Ma c'è lei, la madre, che ci esorta a non mollare. Cieli nuovi, terre nuove e Gesù è vicino. Roma, 10 maggio 1999, ore 5. Nicola, mamma scrivi, nuovi cieli, nuove terre. Maria Santissima si staglia con la sua potenza di condottiera, figura gloriosissima, nei cieli del mondo tutto e va diritta alla conquista di questa umanità, così peccatrice ed avulsa da Dio. Avvenimenti eccezionali si susseguono, si impongono e colpiscono le menti assonnate degli uomini della fine di questo secolo che si chiedono, dove eravamo noi? Preparati nel tempo, oggi ti mostrano folle enormi che come per magia vengono alla ribalta per gridarti, vedi, ci siamo anche noi, siamo noi la forza perché quel Gesù che abbiamo ucciso è risorto e viene a prendere possesso di questa terra che gli appartiene di diritto e viene nel fulgore della sua luce e viene da trionfatore. Svegliati, uomo della strada, non restare indietro, non essere l'ultimo della cordata. Non vedi quelle folle enormi che con ordine e dignità ti testimoniano la loro fede? È passata solo una settimana dall'avvento di Padre Pio, i teleschermi hanno portato fino alla tua casa queste immagini, perché tu non potessi dire io non c'ero. Ed ora ancora folle, ancora trionfi in Romania, e le folle gridano verità e pace. Ma è sempre lei, che si serve del dolce Cristo in terra, Papa Wojtyla, e riunisce popoli divisi da secoli, suscita uomini guida, arriva ai cuori più restii all'amore e va sempre avanti, perché non c'è tempo da perdere. Il Vieni Gesù è l'anelito dei sofferenti, dei bramosi di pace, delle vittime dell'odio satanico che non possono più aspettare. Vieni, Signore Gesù. Amen. Roma, 16 maggio 1999, ore 14. Nicola, mamma, scrivi. L'impatto con verità così crude che hanno sconvolto le nostre apparenti certezze mentre affannosamente cercavamo una risposta ai nostri interrogativi che avesse dato pace al nostro spirito si è risolta con un imperativo, fede, sempre più fede in colui che ci ama da sempre. Ritornare come bambini e lasciarci cullare da colei che sempre ci ha amati. Oggi più che mai è necessario stringere le fila, ritrovarci uniti in difesa di un bene inalienabile, la famiglia, che la Santissima Trinità ha voluto nella persona di Nicola, Peppino e Masino, presenti più che mai in me e in ciascun membro di essa. La consapevolezza del pericolo da cui è minacciata debbono spingerci ininterrottamente al superamento dei passi bui, con la certezza assoluta che siamo già vittoriosi perché immersi nell'amore del Padre, nel sangue redentivo di Gesù, nella sofferenza di Maria la Madre che ci vuole salvi e non ultimo di Nicola, che ci segue e corre in nostro aiuto al solo nominare il suo nome. Cominciare a nominare il nome di Maria Santissima dolcemente, marcando ogni sillaba, come facevamo da bambini. Ritrovarci indifesi e bramosi solo delle sue braccia protettive, del suo calore, delle sue carezze, dei suoi baci. Sì, tornare bambini, per cominciare da capo. Scoprire le cose belle che mai ci sono mancate ed allontanare con coraggio le cose brutte che parlano di violenze e di morte. Una forza nuova prenderà possesso del nostro spirito e l'amore sarà il cemento della nostra unione. Basta avere il coraggio di tagliare senza pietà i tentacoli che ci tengono prigionieri ed avere la forza e la costanza di non fermarci alla prima difficoltà. È un imperativo che non possiamo eludere, perché, come dice Nicola, il pericolo c'è e la verità è una sola. Ospedale Città di Roma. Roma, 17 maggio 1999, ore 23:15. Nicola, mamma, scrivi. Sono al bagno e scrivo. Non posso disturbare la mia compagna di camera. Mi apprestavo a passare un'altra notte nel tormento più atroce, quello di poter perdere Dio per sempre. Quando sento Nicola che mi dice, mamma, prega. Sai che quando preghi ti senti meglio. Ti prego, non mi tradire. Cominciai a dire il rosario, quando una luce improvvisa investe la mia mente e in un attimo compresi tutta la verità. Mi era mancata quella luce brancolando nel buio più fitto, ero arrivata sull'orlo della disperazione. Il naufragio del progetto di Dio mi stava davanti in tutta la sua tragicità e solo contemplando l'immagine di Maria Santissima nella chiesetta dell'ospedale ritrovavo un po' di pace. Ma gli avvenimenti incalzavano e il timore di affrontare l'operazione e con essa la morte mi riempiva di terrore. La comunione dei santi era attiva e presente, ma ahimè, anche le forze dell'inferno erano attivissime. Era necessaria la confessione e in questa luce compresi quello che non avevo mai compreso. Padre Raffaele mi si rivelò nella sua vera luce, con le sue prese di posizione, a volte dure, a volte senza via d'uscita, spingendomi a delle conclusioni che sembravano logiche, ma i cui frutti mi hanno portato così lontano da Nicola. Mancanza di carità ed amore verso chi, come me, lottava per risalire la china. Occorre una conversione totale, una confessione prima che faccia l'operazione, se dovrò farla, ma essa sarà liberatoria. Grazie, madre mia dolcissima, perché come madre sei perfettissima nell'amore. Grazie mio Gesù, grazie Padre mio, grazie Spirito Santo che operi e soprattutto grazie Padre Raffaele, mio dolce Gesù in terra. E da te Nicola il mio grazie per le tue vene piatte perché tutto il tuo sangue l'avevi dato per noi, proprio come Gesù. Ospedale Città di Roma, Roma 20 maggio 1999, ore 4. Nicola conferma. Sono stordita, incapace ancora di scorgere nella sua interezza il dramma che mi ha colpito con la rivelazione di Nicola del giorno 7 maggio. Mamma, ti dico che la distruzione del Kosovo o dei focolai di guerra è niente rispetto alla distruzione che si è attuata nella nostra famiglia perché è in gioco la salvezza eterna. Brancolavo nel buio più fitto come un animale ferito a morte. Il terrore aveva preso il sopravvento, tutti i doni, tutti gli interventi amorosi che nell'arco della mia lunga vita il mio Dio mi aveva con tanto infinito amore largiti, rievocati dalla mia memoria, si ergevano a mia condanna spingendomi verso la disperazione. Ora capisco perché il mio Gesù, nell'agonia del Getsemani, abbia dovuto subire l'angoscia dell'abbandono del Padre per liberarci dalla disperazione. Era venuto a trovarmi in ospedale Giorgio Frongia. E da lui mi appoggiai e da lui volevo raccontare e rivelare il mio tormento intimo, atroce, terribile. Mi sei stato tanto caro, Giorgio, ed ora ti voglio bene di più. Cosa è stata un'immagine, un quadro della Vergine con il bambino nella piccola chiesetta dell'ospedale? La guardavo e basta. Poi è arrivata la luce, la sua luce, che mi ha colpito in pieno. Dovevo confessarmi, dovevo abortare padre Raffaele. Telefonai ad Anna Maria alle 6 del mattino. Fai in modo di portarmi padre Raffaele, devo confessarmi. Arriva il padre verso le 11, sfinito, stanco, si siede un attimo, ma non vuole confessarmi. È forte, sicuro, sa quello che fa. Il mio tormento aumenta. Leggo negli occhi dei medici il timore che si tratti proprio di un male brutto e che sia necessario l'intervento. Allora l'abbandono totale. Padre Raffaele, uscendo dalla mia stanza, in latino aveva bisbigliato. Signore, nelle tue mani raccomando il mio spirito. E così si era aperta una finestra che lasciava filtrare un po' di luce, dell'abbandono totale a quel padre che non vuole perderci e che chiede al figlio l'olocausto totale per salvarci. Poco alla volta gli interventi amorosissimi di Gesù, della mamma dolcissima, del mio Nicola, uno alla volta arrivano al mio spirito, tratti fuori dal ricordo, vivi, presenti, ma non per condannarmi, ma per dirmi, vedi. Non sei sola, ci siamo noi che ti amiamo e il nostro potere è infinito. Cominciavo ad uscire dalle tenebre verso la luce. Vivere o morire, soffrire o avere pace, tutto, ma solo con te, o mio Gesù. Ora che il verdetto dei medici è stato assolutorio e stamani rientrerò nella mia casa, al mio inno di ringraziamento e di lode si aggiungerà quello dell'invocazione di aiuto perché ogni suggerimento, ogni impulso, ogni comando trovino il loro giusto assenso in una volontà decisa, in una fede più viva e soprattutto umile perché niente venga perduto. Da sola nulla posso, sono il nulla totale. Nelle tue mani raccomando il mio spirito. Roma, 21 maggio 1999, ore 8:46. Nicola, mamma, confermo ogni tua parola. Reverendissimo padre Giovanni, solo ieri sera sono rientrata nella mia casa dopo una settimana trascorsa in ospedale per accertamenti. Un dolore acutissimo all'addome aveva spinto il medico di famiglia ed un chirurgo a ricovero urgente. Gli accertamenti eseguiti a lungo raggio hanno escluso il peggio e confermato diverticoli, il cuore un po' disagiato ma ben compensato e qualche altro piccolo malanno. Ma cosa invece ha portato alla luce dello spirito un Nicola vigile e prontissimo ad impedire il peggio? In un messaggio del 7 maggio di cui le trascrivo solo una frase. L'amore infinito della madre dolcissima che non si rassegna a perdere e dal mio amore di figlio che vede nella vostra passività un pericolo gravissimo, ti dico mamma, che la distruzione in atto nel Kosovo o dei focolai di guerra su tutto il pianeta è niente paragonata alla distruzione del progetto di Dio che io Nicola, tuo figlio, portavo avanti e che ha investito in pieno la nostra famiglia. Da questo accenno può capire come sia io che i miei siamo piombati nella disperazione più grande, potere perdere Dio per sempre. Mi auguro che lei non l'abbia mai provata. E che non la provi mai. Tutti i doni, tutte le grazie, tutti i miracoli di cui ero stata oggetto nella mia lunga vita si trasformavano in accusa, L'inferno tutto era presente, ma c'era lei, la madre dolcissima, che nel silenzio operava attraverso il figlio fedele, padre Raffaele. Cosa non è stato per me, padre Raffaele? Invoco il suo aiuto, viene zoppicando, sfinito. Aveva subito un ulteriore prelievo di sangue, lo supplico di confessarmi, si rifiuta. Ma in quel preciso momento mi si rivela nella sua vera luce di apostolo e martire, forte della forza che gli viene da colui che è in persona e con cui si fonde il dolce Cristo in terra. Ora capisco qual è il suo tormento, salvare, liberare, a cominciare dai suoi, da coloro che si accaniscono a considerarlo pazzo, dai più cari, da tutti coloro che vedono nella sua sofferenza il giusto castigo perché non sa ubbidire, e vedo in lui il mio Gesù di Nazareth, esposto all'udibrio delle genti che non vogliono perdersi lo spettacolo. Perché non scende dalla croce? Se è vero Dio, il Padre lo salverà e noi crederemo in lui. E così per il martire della ultima ora. Perché non torna a Trieste? Se è santo sarà il banco di prova e noi crederemo in lui. Ma lui non teme la sofferenza. Gli è stata compagna quando pronunciò il suo primo sì, ma teme l'ira del Padre, il basta. Per coloro che colpiscono il martire tanto prezioso, addossando sul suo corpo vacillante ancora più sofferenza per giustificare le loro opinioni, le loro verità. Padre Raffaele, come stai? Io? Benissimo, sempre bene. Hai dormito? Come un ghiro, così per dire. Ma non riesco a respirare e mi alzo e sto in poltrona e prego. Al CTO si chiedono come mai. Non erano stati messi al corrente che aveva passato 4 anni in sanatorio e vogliono conferme e lo spediscono al Forlanini. La salita si fa più ripida. La voce di Nicola, che è quella della Mamma Celeste, andate sempre avanti, la verità vi fa liberi. Ed è a questa voce che io mi attacco e chiudo gli occhi e cerco le braccia protettive di Maria Santissima. Nicola continua ad illuminarmi. Mamma, non possono tarpare le ali al sacerdote puro, il solo che può liberare ed essere mezzo vivo ed operante per liberare gli altri sacerdoti che brancolano nel buio più atroce. Si renderebbero essi stessi responsabili di tanto male. Nicola, mamma, padre Raffaele, non è il ladro che ha rubato a loro qualcosa. Sono loro che l'hanno privato persino del diritto sacrosanto del sacerdote di celebrare. Sai, quando padre Raffaele incrocia le mani sul petto e supplica la misericordia del padre, l'inferno tutto trema. Padre Giovanni, mi accorgo di aver scritto molto e sono tanto, ma tanto stanca. La prego, si ricordi di me nell'offerta del sacrificio della Santa Messa. Grazie dell'ascolto. Pina Reina. Roma, 22 maggio 1999, ore 7. Nicola, mamma, scrivi a Carmen. Mia cara Carmen, è il secondo giorno che mi ritrovo con i miei pensieri dopo quella settimana traumatica trascorsa in ospedale. Il consiglio illuminato ed illuminante di padre Raffaele, che categoricamente mi diceva di a Carmen che tutti abbiamo sbagliato e che per il momento dobbiamo solo dimenticare. Ora riconosco che era l'unico mezzo per riacquistare quella serenità indispensabile per risalire in superficie. Come potevamo trovare la risposta ai nostri infiniti perché? Se non eravamo riusciti a trovarla allora, quando essa era illuminata momento per momento dal cielo tutto, sono dovuta passare attraverso il fuoco del dubbio atroce che era anche avvertimento. Puoi perdere Dio per sempre. E per poter anche oggi dire a me stessa e a tutta la mia famiglia, ad Antonella ed a te, che ho sempre amato ed amo, chiudiamo questo periodo doloroso, dimentichiamo ed il tempo farà il resto. Qualsiasi atto di amore che parte dal cuore è un dono di Dio e noi ci siamo veramente amati. Adesso, con profonda umiltà, diciamo al nostro Dio: eccomi, Signore, non la mia, ma la tua volontà si compia. Ti abbraccio, assieme a Luigi, tua Pina. Roma, 23 maggio 1999, ore 5. Nicola, mamma, mi stai chiedendo con insistenza se seguire padre Raffaele, che con forza ti dice di chiudere definitivamente con Carmen, perché si farebbe dell'altro male a Nicola, o scrivere a Carmen e spedire quella lettera. Mamma, ma guarda che non c'è contraddizione alcuna tra quello che dice padre Raffaele e ogni parola che io ho confermato. Senti, come superata la prova terribile, ti trovi accanto il sacerdote esorcista santo, prontissimo e più che mai forte a rimpuzzare l'inferno tutto? Ti ho sempre detto che uniti siete invincibili. Seguitelo in tutti i suoi consigli. Io vi sarò sempre vicino. Roma, 25 maggio 1999, ore 2:42. Nicola, mamma, in un momento di sconforto, facendo il paragone con Luciana, che ti diceva di essere guarita dall'angoscia al convegno di Rimini del rinnovamento dello spirito, ti sei chiesta se anche tu dovresti seguire quella via. Mamma, ma molto più potente di Tardif sono io, tuo figlio Nicola, immerso totalmente nella luce di Dio e connaturato a te, mia madre. Io vivo in te, che temi? Vivi nella gioia, mamma, perché ogni giorno è sempre un giorno nuovo e il passato non esiste più. Roma, 30 maggio 1999, ore 5. Nicola, mamma, sono accanto a te, confermo ogni parola. Sei ancora invasa dalla luce del tuo Gesù trionfatore sulla morte e sul peccato, e il tuo dolore è grande perché ti è stata rivelata la causa della pena che tormenta il tuo amico padre Raffaele. Dovevi anche tu passare attraverso la disperazione che ha demolito tutte le tue certezze per ritornare piccola, bambina, balbettante, tra le braccia protettive della mamma celeste. Quando hai letto a padre Raffaele i messaggi che Gesù ti aveva direttamente dati su Maria Santissima, che demolivano tutte le sue certezze, ancorate ad un credo totale sulle verità della rivelazione che la Chiesa di Cristo avrebbe dovuto custodire integre, hai sentito padre Raffaele che ti chiedevano se provenivano da Nicola. È lì il suo tormento. Gli interrogativi sulla mia presenza reale nella sua vita si mescolano e si frappongono alle sue conoscenze di studioso storico che sono sì meravigliose nel darti la certezza del Cristo vissuto nel tempo e testimoniato dai profeti, ma ti rivelano altresì come gli uomini di ieri e di oggi sono soggetti ad errori. Solo oggi, alla fine del secondo millennio, lo Spirito Santo che ininterrottamente opera per l'avvento del Regno di Dio, attraverso un canale unico, quello che unisce me a te, mia madre, ti rivela gli errori che si sono accumulati ad opera degli uomini di tutti i tempi, e specialmente di questi tempi. Tu, padre Raffaele, cerchi la tua identità che ti sfugge e l'interrogativo ti tormenta. Mentre sei tu, padre Raffaele, quando celebri e ti offri sia pure sul tavolo di una casa privata dove i tuoi ti hanno relegato, tu con tutti i doni di cui il tuo Dio ti ha arricchito come Gesù vittima e sacerdote, che non ti ritrovi a lottare col tuo io che ti incolla al passato storico che è diventato per te come una seconda religione. Mamma, a cui proprio in questo momento ho rivelato la situazione particolare della tua anima, ha urlato di dolore, implorando per te, dal suo Gesù di sempre, la tua liberazione totale. Il suo spasimo ha raggiunto il diapason più alto del dolore, ed io e il Padre gliene siamo grati. E così è Maria Santissima che ti ama con amore particolarissimo. Padre Raffaele, tu sei dono per Dio Padre, così come lo è l'Arcangelo Raffaele, di cui porti il nome. Ma non dormire, svegliati. È urgente e lo stesso dico a mamma, seguite i miei consigli perché le anime possono anche perdersi mentre voi dormite. Roma, 30 maggio 1999, ore 6:45. Nicola, mamma, so che ti chiedo molto e dalla distanza di così poco tempo ed il tuo dolore preme sulla tua intelligenza ma soprattutto sul tuo cuore perché so quanto ami Anna Maria. Ma è indispensabile. Ed Anna Maria costituisce un anello importantissimo di una catena che ti lega a padre Raffaele e che fa parte di questo disegno che fa capo a me Nicola. Essa è non solo elemento di conforto, di necessità, di aiuto, ma anche elemento di pericolo per il martire, che attaccato da un nemico da cui è terribilmente odiato, di tutto si serve, anche della purezza del sentimento che la lega a padre Raffaele, per spegnere in lei qualsiasi reazione positiva. I miei lumi non ti sono mancati e tu, come tutti gli altri, hai soggiaciuto all'afa del nemico. Gesù è un Dio geloso, mamma. È Lui il Creatore. È Lui che reclama i suoi diritti su ciascuno dei suoi figli. È Lui che vi rende consapevoli del ruolo piccolo o grande che sia nel suo disegno salvifico. Voi non potete dire, io non c'entro. È qualcosa che riguarda gli altri, perché ad ognuno di noi ci chiederà cosa abbiamo fatto dei suoi doni. Mamma, una volta ti spensi ad implorare Maria Santissima per padre Raffaele ed Anna Maria. Alla tua domanda cosa ci entrasse in quella richiesta Anna Maria, ti risposi, mamma, non sottovalutare Anna Maria. Lei possiede una fede più forte della tua più vicina, padre Raffaele. Tu pensi che Satana non la consideri degna del suo interesse? Se il martire è sotto un attacco che dura da tanto tempo e trova la sua forza solo nella sua offerta di vittima sacerdotale, pensi che proprio lei ne si esente? Anna Maria rifletti. Anche a te dico, Dio è un Dio geloso. Il tuo sentimento, le tue necessità fanno capo a Dio solo, è Lui solo l'artefice del nostro vero bene e per il suo amore eterno e perfettissimo può privarci dell'appoggio terreno in cui avevamo riposto tutta la nostra richiesta, facendo leva sulla nostra fede, così purtroppo manovrata d'arte da un nemico che non demorde. Se rivedi in te stessa tutti gli elementi che si sono succeduti in questi ultimi tempi e che hanno spostato l'ago della bilancia al negativo, mi darai ragione. Ma con dolcezza, senza traumi, con la certezza che il Nicola che tu ami è sempre presente nella tua vita e non si allontana da te. Vai in pace, Anna Maria. Tuo Nicola. Roma, 2 giugno 1999, ore 4:30. Nicola, mamma, scrivi. Ti dovevi convincere che la tua presa di posizione nei confronti di padre Raffaele, che ti ha fatto urlare di dolore in una implorazione a Dio Padre di aiuto, che attraverso la comunione delle anime legate a me è diventata corale, doveva suscitare in Satana la volontà di ucciderti. E da qui la tua gioia nel constatare come più forte della sua ira funesta è la nostra potenza che tutto trasforma in un aumento di grazia. La nuova malattia di padre Raffaele, con i pericoli che la scienza medica paventa e che servirà a spingere i suoi superiori a riflettere sulla loro responsabilità nei confronti del confratello malato e bisognoso di cure, sarà soprattutto fortissimo richiamo alle loro anime così prive di amore. Ma anche per voi tutti c'è un imperativo urgente. Tutti i vostri sforzi debbono essere diretti a portare avanti la mia beatificazione. Ogni mio suggerimento, ogni mio impulso deve essere attuato con tempestività. Nulla deve passare inosservato o lasciato cadere. Ieri sera hai visto Elena ancora più dimagrita e stanca. Ricordatevi che anche lei e la sua vittoria è legata alla vostra fede, a quello che siete riusciti a rinunciare di vostro, che è parte del vostro egoismo, del vostro lassismo. La tua esperienza sull'abbandono del padre che ti ha portato alla disperazione sia per te di stimolo continuo all'amore e ringraziamento a Gesù che implorava per te il padre. Riattiva tutti i canali interrotti e si contribuiranno a portare luce e forza al vostro operato. Ricordatevi che solo Dio è forte e che io, portavoce di Maria Santissima e così immerso nella luce della Trinità, vi sono vicino e vi aiuto. Roma, 2 giugno 1999. Nicola, mamma, non temere di dare consigli su cose che il più delle volte non sai neppure a che cosa si riferiscano, perché in quel momento sono io che ti illumino. Adesso prestami la tua attenzione perché devi scrivere al Vescovo di Latina. Eccellenza Reverendissima, mi permetta di presentarmi, sono la mamma di Nicola Reina, di cui sicuramente le avrà parlato il suo segretario nel farle pervenire i libri il mio amico Nicola. Con il suo predecessore, Sua Eccellenza Monsignore Pecile, si era portato avanti una richiesta di beatificazione di questo mio figlio morto nel 1985, partita da tantissime persone che ne avevano sperimentato l'aiuto costante con firme autenticate, più di 900, lavoro sospeso per i noti motivi. Le sarò infinitamente grata se vorrà fissarmi un appuntamento, trattandosi di un argomento che merita un approfondimento di conoscenza che solo io, la madre, posso darle. Nel ringraziarla le chiedo una pastorale benedizione nella gioia del Cristo risorto. Pina Reina, via Bausan 12 00195 Roma, telefono 06 3720 320. Roma, 6 giugno 1999, ore 3. Nicola, mamma scrivi, io confermo. Padre Raffaele, anche io come ti vado alla ricerca della mia identità. Chi sono io? Che cosa ho fatto dell'esperienza vissuta alla luce di avvenimenti che durante il lento scorrere di tanti anni, 67 anni, hanno trovato conferma? Cosa è stato per me questo Gesù di Nazareth, sempre presente nella mia vita, pronto a sostenermi, a confortarmi, a dividere con me sconfitte e vittorie fino a fare di me la sua piccola voce, il suo piccolo tabernacolo vivente? Oggi mi ritrovo come te, in cerca della mia vera identità smarrita. Strada facendo in cui credevo di fare sì la volontà del mio Gesù di Nazareth, ma Ancora peggio dirottavo la sua santissima volontà a fare la mia volontà. A sprazzi captavo la luce che Gesù mi donava per comprendere avvenimenti, richiami, pericoli, ma tutto veniva assorbito e disperso da fatti giornalieri di poca importanza e tutto si risolveva in un nulla di fatto. Ma il ricordo di ogni sua parola, di ogni sua promessa, quello no, non è scomparso. Ed esso ritorna alla mia memoria o per suscitare il mio dolore o manovrato ad arte dal nemico angoscia e condanna. La tua presenza, Padre Raffaele, nella mia vita. La conoscenza attraverso le tue omelie di un Dio che non ammette trasposizioni, testimoniato da te in quella cassetta che ha registrato la mia e la tua verità. La verità di questo mio figlio morto 15 anni fa, ma più che mai vivo, offertosi per salvarci. Tutto mi ritorna alla mente e mi sento sconfortata e triste. Dovevo passare attraverso il pericolo di poter perdere Dio per sempre, per risalire in superficie ed è sempre lei, la madre, che mi attira fra le sue braccia protettive e mi sussurra. Vieni, piccola mia, non ascoltare le voci malvagie del seduttore, perché tu sei sempre la piccola amante del mio Gesù. L'hai sempre amato, così come lui ti ama, e nessuno può infrangere questo rapporto di amore. Ecco perché ti ho saldata al mio fedele padre Raffaele, perché uniti in Nicola poteste sfidare incolumi l'inferno tutto. Di a padre Raffaele che si apra di più a Nicola, che ho messo a sua protezione e consolerà me ed anche te, Pina mia, perché anche tu hai bisogno di sentirti protetta ed amata. La liberazione avverrà al più presto e dovrà coinvolgere ogni tuo figlio, ogni uomo, ogni nazione. Sii mi fedele, perché con Gesù, il Padre e lo Spirito Santo siamo in te, così come Nicola, il padre e lo zio in te fanno famiglia. Ti benedico, tua madre Maria. Roma, 8 giugno 1999, ore 0:58. Nicola, mamma, scrivi pure. È da un po' di tempo che continuavi a non riuscire a liberarti dalla presenza molesta del tuo nemico, né le prove che ti davamo del nostro continuo aiuto ti riportavano alla pace e alla gioia. Questa notte l'intervento diretto della mamma celeste ha sbloccato una situazione di stallo. Ti sei chiesta, si tratta di sogno o di visione? L'uno e l'altro, mamma. Adesso continua tu la narrazione perché più viva risulti essendo tu la protagonista in prima persona. Ero assieme a mio marito e un po' tallonati da un tizio di nostra conoscenza che ci mostrava tre macchine che aveva ripitturate con colori smaglianti e che suscitavano in me un certo interesse. Mio marito intervenne puntualizzando che si trattava di macchine rubate, a che io con coerenza dicevo, a maggiore ragione può darcene una, visto che non gli sono costate niente. Ma mio marito mi sollecita ad allontanarci perché dovevamo raggiungere la sommità della montagna e la strada era lunga e disagiata e dovevamo arrivare in tempo per la Santa Messa. Questo il sogno, visione, ma Maria Santissima interviene con infinito amore svelandomi come il nemico ci abbia rigirato, facendoci credere che tutto veniva da Nicola, a cui attribuiva ogni sconfitta, mentre era lui l'autore di ogni divisione. E Maria Santissima, Pina mia, io sono la regina dei confessori, e chi più del mio figlio fedele, padre Raffaele, è confessore, lui che ha passato 33 anni chiuso in un confessionale? Grazie, mamma dolcissima, aiuta questo tuo figlio che soffre tanto. Roma, 10 giugno 1999, ore 11. Nicola, mamma, ti sono accanto, non temere, scrivi pure. Questa notte, mentre il mio cuore faceva le bizze, sentivo Nicola che dopo di avermi invitato alla preghiera notturna, mi esorta a tornare a letto e di non trascurare le necessità del mio corpo affaticato. Offrì il nuovo giorno che si affacciava alla mia vita, era mezzanotte e 49, mi rincattucciai tra le braccia della mamma celeste, assaporando tutta la dolcezza del suo amore di madre. Nicola mi invitava a scrivere la storia della mia vita, a cominciare dalla mia infanzia, in cui si snodava nel tempo la mia personalità, evidenziata da due forze bivalenti ugualmente forti, il bene ed il male, che testimoniavano come qualcosa usciva dal normale. Il bene mi spingeva a realizzare un vero e proprio controllo sulle mie possibilità inerenti al mio carattere in modo da crescere e potenziare la mia volontà. Il male mi spingeva a realizzare il mio io, alla ricerca di soddisfazioni prettamente sensuali, che mi faceva credere legittime e naturali. Lotta tra queste due forze sempre viva e presente che forgiavano il mio carattere tra sconfitte e vittorie, il bene per fare di me una donna di fede, il male per annullare gli impulsi che mi venivano dal cielo e di cui io sola ero l'arbitra per la libertà di scelta a cui ogni creatura ha diritto come figlia di Dio. Dico vittorie e sconfitte, ma soprattutto nelle sconfitte, un rapporto che credevo amore in cui avrei potuto soccombere, ma che lasciò il mio anima e soprattutto il mio corpo incolume ed integro, portandomi alla conoscenza dell'amore infinito del Padre che nel Figlio Gesù trovava il suo compiacimento più grande. Anni. Anni che affiorano dal mio ricordo con mille avvenimenti, a volte lieti, a volte tristi, ma in cui non è possibile ignorare qualcosa di eccezionale, data la nullità della mia persona che viene pilotata verso un disegno a me sconosciuto e che trova conferma solo quando esso si realizzava, sia pure scaglionato nel lungo trascorrere del mio tempo. Crisi di fede, verso i 19-20 anni, ma già bagliori di una predilazione di cui non mi chiedevo grandi perché, fino ad arrivare al vero amore, mio cugino, che poi mi fu compagno fedele per ben 52 anni. Ricordo un episodio avvenuto nel dicembre del 1939. Per un equivoco grossolano, fui pilotata a parlare a più di 200 persone riunite nella sala della canonica del paese di mia sorella ed assistei ad un fatto eccezionale. Sentivo in me tre voci, la mia, che portava avanti tutto un programma chiaro e coerente di cui non capivo neppure una parola. Una seconda voce che scandiva il ritmo, rafforzando i punti più salienti, come avrebbe fatto l'oratore più smaliziato, mentre il mio spirito ascoltava il tutto da una posizione di interesse formale, come un qualsiasi spettatore presente nella sala. E dopo, l'oblio più completo, non ricordavo più nulla. Medesimo episodio, alla distanza di tanti anni, ma questa volta si era svolto in circostanze diverse. Don Eugenio Martorano, allora mio direttore spirituale, mentre aspettavo che una sua paziente fosse andata via, mi invita a scrivere sul convegno indetto allora dall'autorità ecclesiastica sul tema evangelizzazione e promozione umana. Resto di stucco perché nulla conoscevo al riguardo, ma lui insiste, invoca lo Spirito Santo e vedrai che scriverai. Di lì a poco raggiungo mio marito che mi aspettava in macchina e partiamo per Rocca di Papa, dove avevamo una casa. La stessa sera, con mia grande meraviglia, mi trovo a scrivere tutta una conferenza, ma ancora non sapevo quale fosse la destinazione della medesima. La sera, in chiesa, il parroco Don Giuseppe dice nell'omelia come il giorno appresso ci sarebbe stato un convegno a Frascati indetto dal vescovo Liverati nel cinema teatro della città, a cui potevano partecipare non solo i sacerdoti ed ecclesiastici, ma anche i laici. Chiedo al medesimo se anch'io potevo prendervi parte, mi risponde di sì, e che lui stesso sarebbe venuto a prendermi. Ma al suo posto, puntualissimo, arriva Renzo, un convertito che io conoscevo, e mi dice che sarebbe stato lui ad accompagnarmi. Don Giuseppe era partito perché doveva andare dalla madre. La sala del cinema teatro di Frascati, pienissima. Troviamo posto nel loggione. L'attesa era enorme, dato l'interesse suscitato dall'argomento in sé stesso. Due tesi a confronto. Portare la Chiesa ad unirsi al comunismo allora imperante che si camuffava come partito stesso del lavoratore che idealmente si identificava con il Gesù lavoratore, o seguire il Papa, legittimo successore di Pietro. Alla fine del dibattito, quanto mai acceso, Liverati invita i laici a prenotarsi. Come un automa mi faccio avanti per prima e salgo sul palcoscenico. Ma dov'era il mio accompagnatore? Sparito nel nulla. Inizio a leggere e l'attenzione è visibile. Erano concessi solo 3 minuti ad intervento, mentre io era arrivata ad 8 minuti e i contrari facevano sentire le loro dimostranze, mentre il vescovo mi invitava a continuare. Volle poi che gli lasciassi il manoscritto. La folla dei partecipanti, alla fine, mi dimostrò un'adesione calorosa.